In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La nostra parrocchia, la parrocchia di Monteveglio, ricorda San Rocco, nato nel 1350 a Montpellier in Francia, da una famiglia ricca, poi abbandona tutti i beni e veste l'abito del pellegrino e si incammina verso Roma, giunge presso Viterbo, dove si stabilisce nel lazzaretto per curare i malati di peste, poi contrae la peste e quindi decide di rifugiarsi fuori città per morire in solitudine. Ecco, non abbiamo altre notizie. La morte è indicata appunto il 16 agosto tra il 1376 e il 1379. In pratica un secolo e mezzo dopo San Francesco. Ricordiamo San Rocco, preghiamo in particolare per queste parrocchie.
Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 13, i versetti dal 31 al 38. Quando Giuda fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in Lui. Se Dio è stato glorificato in Lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri». Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?» Gli rispose Gesù: «Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi». Pietro disse: «Signore, non posso seguirti ora, darò la mia vita per te». Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte». Parola del Signore.
Nel brano di oggi abbiamo la dichiarazione sulla glorificazione, poi quella sul fatto che non è possibile seguirlo, neppure ai discepoli, e poi il comandamento nuovo, e da segnalare prima di cominciare il nostro dialogo è al versetto 32. Tutta la frase è difficile, 31-32, e quindi sono interpretazioni anche diverse. Comunque, sul piano del testo, la prima parte del versetto 32, che la CEI, come d'altra parte anche le edizioni critiche, mantengono, tra parentesi però, il primo stico non c'è nei codici più importanti, nei codici antichi, cioè: se Dio è stato glorificato in Lui. Questa parte qui, adesso non ho presente la traduzione, se è posta in questo momento, non so se è chiaro. Questo stico manca. Tutti i codici più antichi, non solo, ma in codici molto diversi della tradizione, quindi di per sé si dovrebbe escludere siccome però altri codici ce l'hanno, spesso i testi mantengono l'inciso, anche se per esempio nel testo critico lo mettono tra parentesi. Ecco, per segnalare questo, il punto mi pare principale riguardo al testo.
Se, tenendo appunto i versetti, la sequenza delle parole di Gesù unite, non come delle frasi a sé stanti, e allora sembra che rispetto a questo annuncio dove vado io, voi non potete venire, questa ormai imminente separazione, che è anche una glorificazione, ma resta una separazione, il comandamento dell'amore reciproco sia come un modo per vivere questa separazione. Dove vado io, voi non potete venire, ma amandovi riuscirete, diciamo, a vivere e a tenere e a perseverare anche senza di me. Ci saranno poi delle altre cose che dirà Gesù, soprattutto rispetto allo Spirito, come il grande, la presenza che permane anche quando lui non sarà più con i dodici. Però qua è l'amore che vi amiate, e che vi amiate come io vi ho amato. Questa presenza dell'amore di Gesù, assente ma presente nel fratello che prosegue questo amore, mi sembra che voglia essere una via che Gesù indica qua per sopportare la separazione.
Come diceva Paolo, questo comandamento il Signore lo esprime proprio nel momento in cui si sta distaccando da loro. Il modo per continuare a essere suoi discepoli dopo che lui se ne sarà andato è questo. La domanda di Pietro: Signore, dove vai? E indica che, insomma, la volontà di Pietro di seguirlo, che poi è espressa anche con questa dichiarazione così forte: porrò la mia vita per te. Ecco, ricorda ciò che invece dice il Signore riguardo Gesù, riguardo al buon pastore, che è colui che pone la sua vita per le pecore. Pietro non potrà porla, perché il rapporto non è questo. Il rapporto con Gesù non è quello di chi mette la sua vita per lui, ma di chi riceve da lui la vita che il Maestro pone per i suoi discepoli. Però in questo momento questo comando dell'amore è quello che unifica i discepoli e che li identifica, venendo a mancare il Maestro. L'indicazione che del versetto 35 è un'indicazione valida per sempre, insomma, è un'indicazione che da quel momento indica la loro unità ricostituita intorno a questo comandamento. A me colpiva molto il termine figlioli, con cui inizia il versetto 33, perché non mi ricordo che li abbia mai chiamati così nel Vangelo di Giovanni, e ricorda molto invece il modo con cui la prima lettera di Giovanni si rivolge ai credenti. Là è l'autore, sì, è l'autore che compare anche qui, insomma, mi pare, in questo termine così dolce, delicato, affettuoso.
Volevo così notare una cosa che è evidente, però è molto bella, il fatto che Pietro non si scoraggi di fronte alle parole, non si scoraggi nel senso che, ecco, non accoglie mai subito quello che viene detto da Gesù. Cioè, Gesù dice una cosa, Pietro chiede sempre qualcos'altro, un altro chiarimento, un'altra specificazione, insomma. Sembra avere questo atteggiamento di così diciamo, di interazione continua, ecco, non si ferma, non si accontenta. E questa cosa è molto bella perché il Signore lo accoglie, cioè non si meraviglia di questo suo modo, diciamo, sempre, diremmo noi, non ubbidienti subito, ecco, è sempre lì che vuol sapere di più. E quando addirittura propone di dare la sua stessa vita per Gesù, quindi gli dà una dichiarazione d'amore grandissima, dice: darò la mia vita per te, quindi mi puoi dire tutto, cioè è come proprio un dialogo bellissimo. Ma ecco, Gesù con molta semplicità gli dice che lo rinnegherà, quindi c'è questa consapevolezza da un lato, diciamo, di non fermarsi di fronte alle cose che non capisce da parte di Pietro, e dall'altra un'accoglienza di Gesù con una quasi disarmante, come dire: ma non ti preoccupare, cioè lo so, però vedrai che le cose andranno diversamente, ma questo non conta. Ecco, non toglie niente a quest'amore che Gesù ha per Pietro, ma per tutti, per cui non è appunto Pietro o nessun altro a dare la propria vita per Gesù, ma è Gesù che la sta dando per tutti, pur sapendo che non c'è nessuna, non solo non c'è nessun merito, ma neanche nessuna possibilità di mettere qualcosa in cambio, cioè di offrire qualcosa, ecco. Però è molto bello che Pietro continui, anche in altre occasioni, insomma, a mettere davanti questo desiderio di fare questo amore per Gesù, questo non sottrarsi mai, cioè se ci fosse mai qualcosa che posso fare. Ecco, e questo dà molta fiducia, cioè Gesù lo sa che tanto noi non possiamo fare nulla, insomma. Però almeno gli diciamo che vorremmo fare qualcosa. Ecco.
Legando la fine del versetto 30 al versetto 31, ed era notte, questa parola che dice Gesù ora è stato glorificato, mi sembra che a questo punto, insomma, la comunità di Giovanni, ripensando a quel avvenimento tenebroso, a questo, quando rilegge, insomma, questo fatto, l'inizio di questa notte, che è una notte per tutti, l'inizio di una notte per tutti i discepoli che appunto lo rinnegheranno, che fuggiranno, e la notte anche per Gesù, però si ricorderanno che a questo punto Gesù ha detto: ora è stato glorificato il Figlio dell'uomo. Quindi mi sembra che, collegando queste due cose, la notte e la gloria, ancora una volta Gesù mi pare che dia la grande consolazione, non solo l'interpretazione, proprio la chiave di lettura della notte che sta per cominciare, che è la glorificazione del Figlio dell'uomo, ma è anche una grande consolazione, e la consolazione continua appunto nella carità fino al dono della vita gli uni per gli altri. Cioè questo, il comandamento nuovo sarà ripreso al capitolo 15 in due punti, e poi che poi mi sembra uno sviluppo di quello che ha già detto il Signore: vi ho dato l'esempio. Quindi c'è una progressione fino alla prima lettera di Giovanni, capitolo 3, dove aggiunge un comandamento nuovo: che crediamo nel suo nome e ci amiamo gli uni gli altri. Quindi sembra che sia sempre più esplicito questo.
Gesù, ci sembra che ci siano due discorsi qua. C'è un discorso, ovvero della departita di Gesù, e all'interno di questo discorso sembra che sia inserito: vi do un comandamento nuovo. Poi Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Sembra che queste due pericope qui siano state inserite, che non vi è conseguenza, sono importantissime certamente, perché sì, il discorso riprende dove vado io, dice prima, dove vado io voi non potete venire, e poi Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Quindi questo è in mezzo, vi do un comandamento nuovo, eccetera, dà l'impressione di essere un inserimento o una cosa messa, ecco, così. Non che non ha senso, non sia importantissimo che sia lì. Ricorda molto, scusate se lo menziono, quando la departita del Buddha, anche lui dice ai suoi discepoli, che piangevano perché vedevano che stava andando via, ma lì proprio si vedeva che era in un punto di morte, ecco, di essere buoni amici l'uno all'altro, ecco, di sostenersi, di camminare insieme su questa via, è un'ammonizione, un'ammonizione, non tanto, è una consolazione anche, un modo di dire, ecco, di stare insieme, e che comunque questo è. Qui però c'è qualcosa di più, molto più importante, che Gesù ci dice che questa è la caratteristica di un suo discepolo, cioè un cristiano si distingue, ecco, dagli altri, perché è un uomo o una donna che ama il prossimo. Essere veri cristiani, ecco, nel pieno senso di discepolo di Gesù, ecco, questa è una meta, diciamo, anche un cammino, il cammino è la meta e viceversa, ed è una cosa molto difficile, è il frutto di amare Dio, amare Gesù, amare Dio, è anche questo molto difficile, viene solo con una grande grazia, perché è Dio che è l'amore ed è Dio che si dà a noi, che non abbiamo, ed è il frutto ulteriore più grande di questo amore che Dio ci dà per Lui, è quello di amarci l'uno agli altri, ed è il più difficile ancora, una grazia ancora più grande, ed è un comandamento ancora più grande in un certo senso, ed è anche una consolazione, un sostenimento, opera a tutti i livelli, opera veramente concretamente, tangibilmente nella vita di tutti, che se Dio non lo vedo, non l'ho visto mai nessuno, diciamo così. Ci vediamo l'uno agli altri tutti i giorni, ogni momento.
Sulla prima dichiarazione ci sono diverse possibilità, però per esempio se si interpreta alla luce del capitolo 12, versetti 27 e 28, la prima dichiarazione è stato glorificato il Figlio dell'uomo, è tutto il ministero di Gesù, in cui si è espressa la gloria di Gesù. Videro la sua gloria e credettero in lui. Il Figlio dell'uomo è stato glorificato in tutto il suo ministero e Dio, dice qui Gesù, è stato glorificato in lui, perché Gesù non ha mai attribuito a sé quello che faceva, ma l'ha sempre attribuito al Padre, a Dio che opera in lui. Quindi nella gloria di Gesù, nei suoi miracoli, è apparsa, diciamo, e si è manifestata la gloria stessa di Dio, perché Gesù non ha mai attribuito a sé questa gloria, ma sempre al Padre suo, sempre a Dio che opera in lui. Sembra che ci sia questa una sintesi. La seconda parte, la seconda dichiarazione, e forse è quella su cui cade l'accento, perché probabilmente riguarda la passione, e Dio lo glorificherà, e lo glorificherà subito, immediatamente. È molto vicina al capitolo 12, versetto 28. Gesù dice: la mia anima è triste, cosa devo dire? Chiedere? Liberami? No, la mia preghiera sarà: glorifica il tuo nome. E Dio dice là: l'ho glorificato in tutto il tuo ministero. È un'approvazione, Dio esprime il suo compiacimento per Gesù, e lo glorificherò di nuovo, dice là, nella passione. Questo è una rivelazione, cioè la passione come manifestazione della gloria attraverso Gesù, della sua obbedienza, del suo amore, si manifesta la gloria di Dio, cioè l'amore di Dio per il mondo. Abbiamo sempre queste forme molto dense, per noi non così semplici da interpretare, ma molto estremamente significative. Poi c'è la dichiarazione conseguente con quello che notava Camillo prima, che Gesù si rivolge a tecnia, cioè figlioli, figliolini, che è caratteristica della prima lettera. E difatti ci sono dei rapporti molto stretti in queste righe, soprattutto sull'amore. Voi non potete seguirmi ora. Quello che ho detto agli altri lo dico anche a voi. C'è da chiedersi, mi chiedo, siccome su questo si torna con Pietro, Pietro, se avesse dato la vita per Gesù, l'avrebbe seguito? Intendeva questo Gesù quando ha detto: non potete seguirmi ora, nel senso cioè che non avete la forza? Io non penso. Non penso che il significato della dichiarazione di Gesù, ora non potete seguirmi, riguardi la incapacità, la mancanza di forza per dare la vita per Gesù. Non credo che voglia dire questo. Non potete seguirmi ora perché dove vado io voi non siete capaci di venire, perché potete venire solo quando io sarò glorificato. Cioè l'uomo non può andare a Dio, sembra che voglia dire, in questo momento. Voi, l'ho detto agli altri, lo dico anche a voi, non è il momento, voi non siete in grado di seguirmi ora. Non solo a mio parere, penso che non riguardi tanto l'incapacità e il coraggio di seguirlo, quanto il fatto che non è aperta la via fino a che il figlio dell'uomo non è glorificato. Poi abbiamo invece un segnale, diciamo, una profezia di Gesù a Pietro, che gli ricorda che Pietro generosamente vuol dare la vita per Gesù, e Gesù gli dice: ma tu non cioè, mi rinnegherai, al contrario. Sono due cose a mio parere diverse. Comunque poi al centro, come avete già stato commentato a lungo da Mark, il comandamento nuovo. Ecco, io volevo notare questo: il comandamento nuovo è legato a questo momento proprio perché è nuovo. Qui non troviamo la spiegazione di cosa significa nuovo, perché dice che è nuovo, e su questo ci sono sempre state discussioni, ecco. Però è la prima lettera di Giovanni che invece spiega, e quindi sembra che un testo come questo presupponga la spiegazione della prima lettera di Giovanni al capitolo 2, versetti 7-8 in particolare, è proprio la discussione sul comandamento nuovo. Li spiega in che senso il comandamento di Gesù si debba dire antico e si debba dire nuovo allo stesso tempo. Lo spiega bene lì, ecco, si deve dire antico perché fa parte perché fa parte della parola che vi è stata data, non è il comandamento antico dell'Antico Testamento, antico nel senso che quando vi è stata annunciata la parola vi è stato detto anche questo comandamento. Questo comandamento fa parte essenziale dell'annuncio di Gesù. Quando voi avete acceduto alla fede in Gesù avete ricevuto questo comandamento, un comandamento antico, non è una novità, ma nello stesso tempo si può dire nuovo, nuovo perché? Perché è Gesù che l'ha realizzato, e perché è in riferimento alla vita, alla morte e risurrezione di Gesù. È nuovo in questo senso, cioè nel senso cioè che è realizzato da Gesù. E difatti anche nel testo di oggi, quando spiega qui, quando ritorna al versetto 34, la formulazione «vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri», punto. «Come io ho amato voi, così vi amiate gli uni gli altri». Questo «come io ho amato voi» dà il significato al nuovo, perché nuovo non è perché prima non c'era il comandamento di amarsi, è nuovo perché è stato realizzato da Gesù a quel livello, in questo senso diciamo, porta in sé questa qualità di novità, che mi sembra essenziale qui, perché la novità, se ho capito, è in riferimento proprio all'esempio della passione di Gesù, al fatto che Gesù dà la vita. Questa è la novità. E questo è ciò che fa nuovo il comandamento dell'amore reciproco.